Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
Siamo tornati, questo è il Bar Scopigno, io sono Cristiano Bandini e saluto subito il mio compagno di avventure Davide Cabras. Ciao Davide.
Ciao Cristiano, ciao. Siamo fatto qui... il Cagliari oggi?
Niente, perché appunto questa è una puntata un po' strana della nostra trasmissione che arriva dopo una domenica, un fine settimana senza campionato per le gare della nazionale. Arriva prima di però una gara molto importante che sarà sabato prossimo.
Di nuovo di sabato?
Sempre di sabato da qui fino alla fine dell'anno praticamente. E forse questo è un segnale ai naviganti, nel senso che è bene che ci si abitui. Qualcuno almeno dice così. Anche la prossima ancora col Genoa, per dire, sarà di sabato. Comunque, dicevo, la prossima con la Lazio in casa sabato prossimo alle 15, vigilia di Pasqua. Noi non ci saremo lunedì, quindi in questa puntata capovolgiamo un po' il nostro schema classico. Non sarà 4-3-3 ma 3-3-4, nel senso che anticipiamo la partita che arriverà piuttosto che parlare di quella che è alle nostre spalle. Saluto subito, e oggi abbiamo ospiti in studio e non in collegamento, quindi molto contento di questo, Giuseppe Boi, attore e musicista e tifoso soprattutto, in questa sede ospite ricorrente al Bar Scopigno, un frequentatore del nostro bar.
Sì, un grande, un contento frequentatore. Nei bar si sta bene, si viene volentieri. Buonasera a tutti.
E poi Roberto Rubiu, Sardegna Sport, anche tu torni, l'altra volta era capitato telefonicamente, invece sei dei nostri qui fisicamente. Ciao Roberto.
Ciao a tutti, è sempre un piacere.
Allora, a questo punto il sospiro denuncia tutta l'angoscia di questo momento delicato per i Cagliari, dove appunto la prossima partita, e parto proprio da Roberto, contro la Lazio, l'abbiamo detto più volte quest'anno, ultima spiaggia, partita decisiva eccetera, però ha un po' proprio l'aspetto della partita dell'Ola va o la spacca. Se non si porta a casa qualcosa di buono sabato prossimo, probabilmente ogni discorso, ogni speranza è destinata un po' ad affievolirsi.
Sì, il tempo stringe, mancano 10 giornate, il Cagliari non riesce a fare punti praticamente, nonostante insomma anche il ritorno di Zeman sembrava aver dato, soprattutto nella partita con l'Empoli, un minimo di scossa a livello psicologico. Non si riesce a far punti anche contro squadre in difficoltà come era il Milan sabato scorso. Dunque insomma 10 giornate dalla fine, meno 5 sull'Atalanta, che poi è un meno 6 contando anche lo svantaggio negli scontri diretti. Direi che a questo punto c'è poco da fare, bisogna assolutamente vincere, non importa come. So che non è una cosa molto zemaniana questa, ma bisogna assolutamente fare i 3 punti per continuare a sperare. Ecco, questa è l'unica strada.
Giuseppe, la Lazio forse è l'avversario peggiore che potevamo trovarci di fronte in questo momento, la squadra più in forma del campionato, seconda potenziale, in realtà è terza, ma in realtà tutti più o meno stiamo già automaticamente vedendo la seconda, perché la Roma si è fermata, la Lazio corre, quindi insomma una squadra, un brutto cliente.
Penso la peggiore che potesse capitare.
Però forse questo potrebbe anche un po' liberare le menti, giochi con una squadra molto forte, molto in salute. Un sì, pizzico di collementi che sono belle piene in questo momento.
Da questo punto di vista, seguendo anche un po' il ragionamento di Roberto, in effetti sono tutte le partite così. E sarebbero tutte da prendere in questa maniera. Ormai non c'è più niente quasi da perdere, fondamentalmente. Se si giocasse con più serenità e voglia di giocare al calcio e voglia di divertirsi,
forse
probabilmente almeno sarebbe un po' meno pesante per noi, credo. Però la Lazio è micidiale, ci ricordiamo l'andata, sì.
Sì,
l'andata non ci hanno fatto uscire dalla tre quarti, aggredito in una maniera incredibile, in più oltretutto è anche migliorata molto, è venuto fuori sto Felipe Anderson che è una bestia,
un giocatore veramente
eccezionale.
Poi un momento di quelli che capitano anche raramente nella carcere, nel proprio
sì,
momento d'oro,
e poi
il lancio
e
totale.
Poi loro sono lanciatissimi. Io sto spesso a Roma e ho a che fare soprattutto con romanisti, ma anche con qualche laziale. In questo momento l'ambiente laziale è al massimo, è a mille.
E certo, perché vedono la rincorsa, li hanno ripresi.
È un secondo posto che è un secondo posto sulla Roma, per cui loro proprio non possono.
Quasi uno scudetto.
È forse anche di più di uno scudetto in qualche maniera. E insomma la vedo dura, però siccome appunto è dura...
Vabbè, bisogna sperare che gli uomini duri, come diceva fuori John Belushi nel film, no? Quando il gioco si fa duro, in The Blues Brothers, era quello, no? Era Animal House, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Roberto, ma qual è il segreto della Lazio? Che è una squadra indubbiamente più che buona dal punto di vista dell'organico, perché non ha punti deboli evidenti, forse un po' l'attacco sulla carta potrebbe esserlo, tra l'altro ha perso uno dei due centravanti che ha in rosa, gli è rimasto solo Close, però appunto gioca benissimo, è ostica, fa giocare male gli avversari. Dov'è il segreto? Forse nell'allenatore, come mi dicevi prima.
Sì, tra l'altro volevo dire, Close è mica male, soprattutto se lo immaginiamo in mezzo ai centrali del Cagliari, che in questa stagione non hanno fatto grandi miracoli. Sì, dicevamo prima di Pioli. Pioli secondo me è il vero segreto di questa Lazio, secondo me è un tecnico molto sottovalutato. Anche l'anno scorso a Bologna, sì è vero, è stato esonerato, però era alle prese con una situazione molto difficile. Secondo me nessuno l'anno scorso sarebbe stato in grado di salvare il Bologna. È un tecnico che ha dato un'impronta tattica molto importante alla squadra. L'abbiamo visto anche nella partita d'andata, un pressing asfissiante che non aveva permesso al Cagliari di trovare le verticalizzazioni, di ragionare, di trovare gli spazi. Secondo me sarà anche la chiave tattica della partita di ritorno, soprattutto, non so se vi ricordate, un atteggiamento molto fisico nei confronti degli attaccanti, soprattutto i Barbo, che in quella occasione perse completamente la testa, anche forse non certo aiutato dalla, non tutelato, ecco, come si dice, dall'arbitro. Secondo me Pioli la imposterà comunque nuovamente in questa maniera. Poi comunque la Lazio ha tantissima qualità quando riparte. Insomma, abbiamo fatto il nome di Felipe Anderson, ma un giocatore che secondo me è veramente la chiave di questa squadra è Candreva, per esempio.
Certo.
È il metronomo come Biglia. Insomma, è una squadra che ha veramente tantissima qualità. Per il Cagliari sarà dura, però la classifica impone di provarci. Io immagino una partenza sprint simile a quella che abbiamo visto contro l'Empoli, probabilmente partendo in questo modo e magari cercando di capitalizzare, che è un po' il grande problema del Cagliari di questa stagione, si potrebbe insomma riuscire a fare il risultato.
Che poi, insomma, bisognerebbe davvero capire se un episodio può in qualche modo riaccendere. Più di una volta nell'arco di questa stagione abbiamo avuto tutti la sensazione che se una palla che è andata sul palo fosse entrata, se il fischio dell'arbitro fosse arrivato 20 secondi prima di quanto invece è arrivato. Insomma, se un particolare fosse andato diversamente, ci sarebbe potuta essere quella reazione.
Beh, sempre così, no? Più o meno il calcio.
La componente emotiva e psicologica
è veramente fondamentale. Se lo ricordiamo tutti quanti, quel 2-1 col Napoli,
ripreso per i capelli, poi da lì.
Ma da lì è nata una serie di stagioni.
Da morto a in salute in due minuti.
Cioè, cambiava tutto. È sempre così il calcio. C'hai queste cose qui. Logicamente. Se il tiri di Gio Pedro entrano anziché prendere la traversa, probabilmente adesso saremo qui con un altro atteggiamento tutti quanti. Però è fatto di questo. E io incomincio a sospettare che l'ex presidente stia
stia gettando lacrime.
Diciamo che quello scaramantico è lui, diciamo, in questa commedia tra le parti, quello scaramantico è lui, quindi un po' i sospetti deve accettarlo.
Vanno. Sì, secondo me.
Ovviamente scherziamo.
Anche Giulini non scherza. No, dicevo, anche il presidente Giulini, il presidente attuale, non scherza quanto a scaramanzia. Basta pensare all'inno composto in estate, è incredibilmente sparito da un momento all'altro.
Tu hai una chiave di lettura su questo, un'impressione su quello che sia successo all'inno dei Siki Tikis?
Credo che le prime giornate, insomma, non esattamente positive lo abbiano fatto, insomma.
Beh, anche non poter riposare non è che porti tutta questa
Quella, diciamo, è una scelta musicalmente discutibile, perché è una bellissima bellissima canzone che appartiene alla nostra tradizione, sì. Cantata in quell'occasione da un grande interprete come era Andrea Parodi, ma forse non è la musica ideale per dare la carica, no, quando devi, no. Cioè, gli avversari probabilmente non entrano con la pelle d'oca, o se ce l'hanno, ce l'hanno perché pensano alle fidanzate, probabilmente, sì, non al timore dei giocatori rosso-blu.
Comunque vedo che ci attacchiamo a questioni sostanziali.
Abbiamo già deragliato dopo 5 minuti, poco.
Ci fermiamo per qualche minuto, sì, e poi torniamo a parlare.
Rientriamo al Bar Scopigno, stiamo parlando della prossima gara del Cagliari sabato contro la Lazio. Nella nostra conversazione con Roberto Rubio, Sardegna Sport, e con l'amico attore Giuseppe Boi, insomma, viene fuori ogni volta che in questa stagione si parla del campionato del Cagliari il fattore sfortuna, la scalogna che ci ha accompagnato in varie, sì, situazioni. Però effettivamente la domanda può essere questa: cioè, quando il fattore fortuna-sfortuna incide così tanto, probabilmente ti manca qualcosa, cioè se gli episodi decisivi che appunto in qualche modo fanno andare male una partita, un'altra partita, un'altra partita, sono tutti nei dettagli, però sono sempre un po' dello stesso tipo, dello stesso segno, alla fine forse la sfortuna c'entra fino a un certo punto. Roberto, come la pensi?
Secondo me c'è effettivamente una componente, diciamo, imponderabile, dei segnali che veramente al di là delle colpe del Cagliari sono, insomma, inequivocabili. Beh, certo, penso al gol di Piniglia, ma è Piniglia tra l'altro che stava regalando 3 punti all'Atalanta, anche a Napoli, insomma, però ci sono le colpe del Cagliari che sono evidentissime. Il Cagliari ha sbagliato troppo quest'anno, e probabilmente le colpe sono non solo degli attaccanti, ma anche di chi ha costruito un reparto attaccanti di un certo tipo senza un bomber di peso in grado di garantire un certo quantitativo di reti. Penso anche al mercato di gennaio, dove in seguito al gol contro il Sassuolo il Cagliari si è accontentato tra virgolette di Chop,
senza andare a cercare,
senza andare. È vero che si è provato a prendere Gilardino, però nel momento in cui Gilardino è sfumato bisognava avere una carta, diciamo, di riserva,
esatto. Chop, che comunque poi non è un titolare, cioè
Chop che non è
diventare...
un titolare, però probabilmente in quel momento ci si era illusi che poteva, insomma, che potesse garantire quelle reti che poi non ha segnato. In più, se ci mettiamo anche l'infortunio di Sau, ecco, qui torna probabilmente la tentazione della sfortuna, però Sau ha avuto gravi problemi fisici anche l'anno scorso, insomma, non è che fosse una cosa totalmente,
quindi andava considerata una certa fragilità.
L'inesperienza probabilmente anche della società, e questa è una colpa, non è solamente sfortuna.
Infatti coinvolgo Giuseppe, forse appunto tutti questi fattori di cui stiamo chiacchierando sono da ascrivere a una certa come dire, inesperienza del gruppo che ha preso il Cagliari, sì. Non solo del presidente ma anche dei suoi collaboratori, che forse non hanno saputo valutare. Io ho l'impressione, per dire, che all'inizio del campionato si ragionasse come se ci fosse molto tempo a disposizione, e in effetti ce n'era molto. Però probabilmente un altro tipo di esperienza, di pelo sullo stomaco dal punto di vista sportivo, avrebbe consigliato di intervenire subito su certe dinamiche, senatori, chiarendo le cose, cioè, perché si è rimasti in questo stato di sospensione in cui anche il tecnico, probabilmente Zeman, e dopo ci dirà Roberto, ha anche qualche responsabilità, nel senso che ha accettato probabilmente qualche compromesso, insomma, non l'abbiamo ancora forse messo a fuoco bene cosa è successo in quei primi mesi, però forse il dato dell'inesperienza risalta.
Sì, risalta. Diciamo che considerare l'inesperienza è un modo abbastanza benevolo di definire la cosa, se vogliamo. Certo, l'inesperienza c'è, anche Cellino era completamente inesperto quando è entrato nel Cagliari, non ne sapeva niente di calcio, era evidente abbastanza.
Lo diceva pure lui.
Lo diceva pure apertamente, che praticamente non aveva mai visto una partita di calcio.
Mentre Giulini invece arrivava come un esperto.
Come
di
un
calcio.
Esperto, esattamente, come ex. Io penso che, non vorrei essere troppo malizioso, però c'è un non so che di presunzione.
Tu hai scorto un po' questo stato d'animo.
Sì, una forma di presunzione, di superficialismo nell'affrontare l'avventura di acquistare una società di calcio. Ti basi fondamentalmente su elementi che sono superficiali, che sono legati fondamentalmente al marketing. La stessa scelta di Zeman, voglio dire, interessante, importante quanto vuoi,
intrigante, certo,
eccetera eccetera, però la stessa scelta di Zeman in quel momento, in questo momento storico, nella situazione in cui il Cagliari si trovava, e nella considerazione considerando che cos'è la città di Cagliari, l'ambiente che si crea a Cagliari, la scelta di Zeman è stata, e l'ha dimostrato poi l'esonero,
e anche la scelta di Zola successiva, e
anche la scelta di Zola successivamente, è stata più una scelta dettata dal fatto di creiamo l'entusiasmo, così ci facciamo venire
e tutto
i tifosi
andrà bene
dalla nostra parte.
Invece l'entusiasmo si è anche creato, poi è scemato,
è partito a razzo l'entusiasmo, no? Cioè questa presentazione lì alla, come si chiama, con tutto sembrava, certo, Canale 5 eccetera eccetera, e la sostanza non c'era, la sostanza, e non c'è stata dall'inizio, perché si vedeva, ci hanno preso un po' per l'illusione. Ed è stato
ma forse si sono, io credo alla buona fede, chiedo, coinvolgo anche Roberto, sì. Penso che tutti credessero che quella potesse essere una strada giusta in quel momento, d'altronde l'entusiasmo mancava da molti anni, anche questo va detto, a Cagliari, nel senso che c'eravamo abituati, secondo me, a un andamento un po' ciclico, per cui la squadra partiva bene e poi a un certo punto si fermava, era vietato sognare qualsiasi cosa che non fosse la salvezza, quindi sicuramente il terreno fertile l'ha trovato l'entusiasmo nella prima fase.
A prescindere da come andrà a finire, io l'ho sempre detto, insomma, vivere l'utopia zemaniana, insomma, insomma, ne valsa la pena anche solo per quella serata all'Arena Sant'Elia, con il pubblico che si era rimpossessato della sua squadra, che invece, insomma, non aveva potuto vivere da vicino per diverso tempo. A questo proposito, però, insomma, voglio dire anche una cattiveria, se posso. Secondo me Zeman è il sogno di tutti gli interisti, che però gli interisti non possono realizzare materialmente. Allora, un interista che è venuto a Cagliari ha voluto subito Zeman per vivere questo brivido. Secondo me la possiamo leggere anche in questo modo.
E c'è una, sì, devo dire che...
Salutiamo Alberto Urgumi.
No, no, però il presidente del Cagliari, Tommaso Giurini, viene da quell'ambiente. Devo dire che in qualche momento anche la costruzione, l'impostazione che ha dato la struttura societaria ricordava un po' il modello Inter, che per gli interisti magari è un modello luminoso, ma non per tutti è detto che sia così, nel senso che è un modello che ha funzionato fino a un certo punto in tutta questa, è vero, c'è stato il triplete eccetera eccetera, ma ce n'è voluto di tempo e di
sfottò subiti partita per dopo partita.
Quindi non sono sicuro che quello fosse il modello migliore per Cagliari, però insomma, ovviamente siamo nel campo dell'opinabile. Credo che ci dobbiamo fermare ancora per un brano, vero?
1, 2, 3, go. My baby, don't mess around, because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk at the door? Don't try.
Interrompiamo la musica, ci dispiace, ma dobbiamo parlare di calcio, quindi è più importante in questa sede quantomeno. Se mi sente Sergio Benoni probabilmente mi decapita con... però ovviamente si scherza. Parlavamo del Cagliari, insomma, di un po' dell'andamento della stagione, che è stato segnato da sfortune, novità, entusiasmo nato, entusiasmo poi che è andato a scemare. Ma apriamo una parentesi con Roberto Rubio, Sardegna Sport, anche sul basket. Ieri c'era lo scontro al vertice del campionato di Serie A, appunto, tra l'Olimpia Milano e la Dinamo, in quest'ordine, perché si giocava a Milano. Esatto. C'era nell'aria la sensazione che potesse essere ancora una volta un colpaccio. Ricordiamo che la Dinamo negli ultimi anni è la squadra che ha vinto di più a Milano, anche se poi
ha perso in casa spesso e volentieri,
quasi sempre con Milano si sono un po' divise così. Però è andata malissimo.
È andata malissimo.
La Dinamo ha mostrato di essere una squadra inferiore in questo momento, sicuramente all'Olimpia, almeno ieri.
Sì, devo dire che in realtà era nell'aria, secondo me, la sconfitta, anche in queste proporzioni, perché dopo la sconfitta in Supercoppa, dopo la sconfitta in Coppa Italia, Milano doveva assolutamente lavare quest'onta, e devo dire ha affrontato questa partita giocando paradossalmente con uno spirito da provinciale. Ha aggredito la Dinamo dal punto di vista tecnico.
Hackett aveva anche promesso colpi,
esatto.
Sportivamente, dice lui, però insomma,
esatto,
un clima...
è stata insomma interpretata insomma in vari modi quel tweet, se non sbaglio, di Hackett. Però insomma penso si sia anche esagerato dentro il campo con gli atteggiamenti di Banchi, fuori dal campo con qualche gesto poco simpatico che insomma non si addice molto a una tifoseria che grazie a Dio di pallacanestro ne ha vista nel corso degli anni. No, ti dicevo, era una sconfitta abbastanza secondo me prevedibile, come dicevo anche nelle proporzioni la realtà dice che secondo me i valori non sono quelli visti
quindi
ieri.
Quindi non pregiudica eventuali nuove sfide che
non credo, i valori non sono quelli di ieri, non sono probabilmente nemmeno quelli che abbiamo visto in Coppa Italia, una sana via di mezzo, Milano è superiore, insomma molto probabilmente vincerà lo scudetto, se mi permetti una piccola tiratina d'orecchie alla Dinamo che ha affrontato questa partita, la partita più importante della regular season dopo una settimana insomma passata quasi interamente lontano da Sassari, con l'amichevole a Torino, con la manifestazione alla Bocconi, sì, eccetera.
Un po' di iniziative.
Ecco, io immagino... sappiamo,
a proposito
insomma,
di un po' di marketing, esatto, poi in realtà erano iniziative benefiche anche di Torino.
Sono iniziative assolutamente lodevoli, però io immagino che Meo Sacchetti avrebbe voluto preparare questa partita lavorando in palestra in settimane, poi magari il marketing si poteva affrontare in un secondo momento.
Roberto, spendiamo anche una parola sull'Olimpia, perché il basket si continua a giocare anche a Cagliari, nonostante appunto parliamo solo di Sassari per ovvi motivi, perché è la squadra più importante in questo momento della Sardegna. L'Olimpia di Cagliari, non di Milano, di cui parlavamo prima, quando si può vedere, insomma, che tipo di scenario ci può dare andare a vedere una partita?
Dunque, l'Olimpia, va ricordato, è un patrimonio della città di Cagliari perché è l'erede del grande Brill degli anni 70. È una realtà che viene tenuta in piedi dai grandi sacrifici dei fratelli Corsi in questo momento e dei loro soci. Partecipa al campionato di Serie B, sta lottando con tutte le proprie forze per mantenere questa categoria. È impegnata nelle ultime due sfide decisive, la settimana prossima a Fondi, scontro diretto, praticamente uno spareggio per la salvezza, e poi tornerà in casa il 19 aprile per un'altra partita molto importante contro un'altra squadra storica come la Stella Azzurra di Roma, sfida decisiva per la salvezza.
Dove
gioca? Pala Rockefeller. 19 aprile, ore 18, ingresso gratuito, insomma venite
non
a tifare per
non
l'Olimpia.
Sarebbe una brutta cosa, coinvolgo anche Giuseppe, insomma, la città si anche appunto per la difesa di un campionato come la B, che è veramente difficile tenere, soprattutto per le condizioni economiche che le società di basket, anche potrebbe valere per il calcio non professionistico, cioè chiunque si occupi di fare sport fa sacrifici enormi di questi tempi, non ha neanche più, quindi sarebbe bello, cosa ne pensi?
Certamente sarebbe
tutta a Cagliari al palazzetto,
perché no, certo, certamente, anche per così ricordare
i fasti.
A fasti di anni passati, dove però stavo ragionando su questo fatto, perché io mi ricordo, ero un ragazzino e gli anni del Brill erano corrispondenti agli anni della decadenza del Cagliari.
Certo.
Cioè il Sant'Elia che si svuotava, il palazzetto che si riempiva, no? Contemporaneamente, senza togliere niente, speriamo magari, ecco, che invece si possa far salire,
crescere tutti,
il livello di tutti quanti.
Ci sono chiaramente tante difficoltà, appunto è un momento difficile che va superato, anche il basket probabilmente si riorganizzerà insieme a tutto il paese, prima o poi troverà nuovi equilibri, ma in questa fase abbiamo assistito a tante società che proprio non hanno, anche nel calcio non professionistico, leggiamo di società che sono veramente in difficoltà con i costi.
Nel calcio professionistico.
E anche nel calcio professionistico, lì è un po' più grave perché lì girano molti più soldi, lì i soldi ci sono, quindi quando una società fa la fine del Parma o di altre di cui si dice ma non si può dire, che gioca in Serie A, non solo in Serie A, che si dice che l'anno prossimo forse non ci saranno proprio più, la colpa è anche delle dirigenze, cioè nel senso nel calcio i soldi girano perché ci sono i diritti televisivi, a costo di perdere la categoria i conti li devi tenere in ordine. Vi chiedo ultimo giro sul Cagliari, su quello che insomma abbiamo di fronte a noi. La domanda di fondo a questo punto è solo una: ma ci si crede ancora, a partire dai tifosi, a finire dai giocatori, dall'allenatore e dalla presidenza?
Allenatore, presidenza e giocatori, non so cosa dire, cioè devono crederci.
La tua sensazione, però?
La mia sensazione è, allora, credo che i giocatori sì. Come sensazione i giocatori ci credono, ci devono credere, non possono non crederci, perché i giocatori, si può dire tutto quello che si vuole, però è gente che ama giocare, a fare il lavoro che fa, perché voglio dire, piccolino è una fortuna, per cui nel momento in cui stai giocando a uno sport
non vuoi perdere.
Non vuoi perdere. Allenatore non lo so, sinceramente penso di sì. La dirigenza sinceramente credo di no.
Pensi stia già un po' preparandosi all'impatto?
All'impatto futuro, sì.
E la piazza?
La piazza credo che sia come...
In attesa di un miracolo.
Noi, siamo tutti quanti noi divisi a metà, no? Cioè, il cuore ci vuole credere, ci vuole sperare ancora, però insomma è difficile veramente crederci, però... Insomma,
bisogna credere.
Tutti questi ragionamenti finiscono sempre con Forza Cagliari.
Assolutamente sì. Roberto, forse nell'atteggiamento dei giocatori di cui parlavamo con Giuseppe adesso aiuterebbe avere più giocatori in rosa che l'anno prossimo sono certi di rimanere a Cagliari. Forse questo aiuterebbe il fatto di dare qualcosa in più in una fase di questo tipo, oppure no? Ci si crede? Qual è la tua sensazione?
Innanzitutto vorrei ricordare una cosa: Zeman non è mai retrocesso dalla Serie A alla Serie B, dunque sempre per il famoso discorso di non attaccarci a qualunque cosa. Ecco, io intanto ricordo anche
attacchiamoci
questo.
Al ferro dei microfoni anche oggi come al solito, insomma.
Però l'hanno bogato prima per quello.
Diceva Giuseppe, però l'hanno, in alcuni casi non ha finito il campionato.
Però diciamo formalmente è andata
e
così.
Lui ne fa anche un punto, non so, un po' di onore,
esatto,
diciamo,
ed è quello che mi fa anche ben sperare, ecco, diciamo la parte meno razionale.
Beh, lui sicuramente è così matto, lo dico lui, affettuosamente, da credere di poterne vincere 9 da qui alla
lui,
fine 9-10.
Conosciamo la sua ottusità, ecco, se vogliamo chiamarla così, nel bene e nel male. Secondo me lui è il primo a crederci. Per quanto riguarda invece il discorso dei giocatori, io credo che nel caso in cui andasse male, ecco, sarebbe molto difficile trattenere certi giocatori, come penso Ekdal, penso a un po' Q, per cui c'è anche una situazione molto particolare. Don Sa è uno di quelli che secondo me potrebbe rimanere considerando l'età, però nel caso in cui arrivasse veramente un'offerta importante sarebbe molto difficile. Io vedo veramente pochi giocatori di 18 anni così forti e
forse
con così
quasi
tanta
nessuno,
personalità,
certo,
come Don Sa. Penso che i giocatori ci credano ancora, penso che invece la società, che giustamente si dà una struttura anche a livello aziendale, debba iniziare anche a pensare a quella che potrebbe
cosa
essere,
cosa succede se,
esattamente, penso che sia così.
Bene, siamo alla fine, quindi aspettando Cagliari-Lazio di sabato prossimo. Vi ricordo che la prossima puntata del Bar Scopigno andrà direttamente in onda, non il prossimo lunedì che è Pasquetta, ma quello successivo ancora. Dico che secondo me un giocatore importante in Cagliari-Lazio, spero e mi auguro, possa essere Diakité, che dalla Lazio era uscito in maniera un po' tumultuosa. Spero
e poi
che
l'ex, insomma, da sempre
che si prenda una sonora rivincita. E niente, quindi vi ricordo che questa puntata va in onda domani alle 12.30 e non resta che salutarvi come sempre con il solito Forza Cagliari.
Forza Cagliari sempre.
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rosso-blu
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.